Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il grito na harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia i
szukają współbrzmi.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Trovo tre caratteristiche significative della nostra gioia sacerdotale. È una gioia che ci unge, non che ci rende untuosi, sontuosi o presuntuosi. È una gioia incorrottibile, è una gioia missionaria che si irradia a tutti e attira tutti, cominciando alla rovescia, dai più lontani. Una gioia che ci unge, vale a dire, è penetrata nell'intimo del nostro cuore, lo ha configurato e fortificato sacramentalmente, direi unti fino all'ossa. E la nostra gioia che sgorga da dentro è l'eco di questa unzione. Una gioia incorruttibile, l'integrità del dono, alla quale nessuno può togliere né aggiungere nulla, è fonte incessante di gioia. Una gioia incorruttibile che il Signore ha promesso che nessuno potrà toglierla.
Parole forti queste pronunciate da Papa Francesco ieri mattina all'omelia della messa crismale, la messa per eccellenza dei sacerdoti, del sacerdozio. Una gioia, quella che ha descritto Francesco in questa sua omelia, che ci giunge fino alle ossa. Sembra strano iniziare il Venerdì Santo proprio con un richiamo alla gioia. Sono i giochi dello spirito, i giochi dell'armonia. Bentrovati da Laura De Luca, cari amici, e buon ascolto. La gioia del sacerdozio, dunque, un promemoria importante, decisivo per il Venerdì Santo. Unti con olio di gioia per ungere con olio di gioia, ha detto ancora Papa Francesco, per esprimere questo contagio, appunto, della gioia sacerdotale. Una gioia che ha la sua fonte nell'amore del Padre, ha detto, e il Signore desidera che la gioia di questo amore sia in noi e sia piena. A questa gioia si interseca inevitabilmente oggi, nel giorno della Passione, il dolore per la morte di Gesù. La gioia e il dolore intessuti insieme a fare appunto la croce. Vorrei leggervi A questo proposito, un breve passo delle meditazioni per le 14 stazioni della Via Crucis che ascolteremo questa sera al Colosseo, quest'anno firmate per desiderio del Santo Padre dall'arcivescovo di Campobasso Boiano, Monsignor Giancarlo Brigantini. Quattordicesima stazione, il giardino nuovo. Ora nel luogo dove era stato crocifisso vi era un giardino e nel giardino vi era un sepolcro nuovo in cui nessuno era stato ancora deposto. Là deposero Gesù. Quel giardino in cui si trova la tomba dove viene sepolto Gesù ricorda un altro giardino, quello dell'Eden. Un giardino che a causa della disobbedienza perse la sua bellezza e divenne desolazione, luogo di morte e non più di vita. I rami selvatici che ci impediscono di respirare la volontà di Dio, come l'attaccamento al denaro, alla superbia, allo spreco della vita, vanno tagliati e innestati ora al legno della croce. È questo il nuovo giardino, la croce impiantata nella terra. Dallassù Gesù potrà ormai riportare tutto alla vita. Una volta ritornato dagli abissi infernali, dove Satana ha rinchiuso un gran numero di anime, avrà inizio il rinnovamento di tutte le cose. Quel sepolcro rappresenta la fine dell'uomo vecchio. E come per Gesù, anche per noi Dio non ha permesso che i suoi figli fossero castigati dalla morte definitiva. Nella morte di Cristo decadono tutti i troni del male, basati sull'avidità e la durezza del cuore. La morte ci disarma, ci fa capire che siamo esposti a un'esistenza terrena che ha un termine, ma è davanti a quel corpo di Gesù deposto nel sepolcro che prendiamo coscienza di chi siamo, creature che per non morire hanno bisogno del loro creatore. Il silenzio che avvolge quel giardino ci permette di ascoltare il sussurro di una brezza leggera. Io sono il vivente e sono con voi. Il velo del tempio è squarciato. Finalmente vediamo il volto del nostro Signore e conosciamo in pienezza il suo nome, misericordia e fedeltà, per non restare mai confusi, nemmeno davanti alla morte, perché il Figlio di Dio fu libero in mezzo ai morti. Ecco, vi ho letto la 14ª e ultima meditazione della Via Crucis, per la Via Crucis di Monsignor Giancarlo Maria Brigantini, arcivescovo di Campobasso Boiano, che appunto ha firmato le meditazioni di quest'anno per la Via Crucis, che ascolteremo questa sera, come sempre, dal Colosseo.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Los juegos de la armonía.
I giochi dell'armonia.
Loinat exime.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia. Dell'armonia.
Les jeux de l'harmonie.
I giochi dell'armonia. Approfondimento quotidiano di Radio Vaticana Italia.
Mi viene subito da pensare a un'armonia interna che poi viene, come dire, comunicata, per cui diciamo è un insieme liscio, dove non c'è niente che stride, ecco.
Alba Calia, giornalista. La gioia del sacerdozio ha dato questa impronta a Papa Francesco all'omelia di ieri della messa crismale, celebrata al mattino nella Basilica Vaticana. Una gioia che poi abbiamo visto al pomeriggio all'Istituto Dognocchi sui volti dei disabili che hanno accolto il Papa per la messa in Cena Domini per il delicato rito della lavanda dei piedi. Ecco, i giochi dell'armonia di oggi giocano con questa gioia pasquale. Spesso nella vita di ogni giorno sono le motivazioni autentiche a poter produrre gioia autentica. La motivazione, il perché di ogni nostro gesto è anzi forse in un certo senso il nodo della croce, no? Il punto cioè in cui si incontrano le prove dure, la fatica, il dolore, la morte e la gioia inevitabile per noi cristiani della rinascita. E allora, a questo proposito, vi vorrei proporre oggi una pagina di padre Giovanni Giorgianni, una figura importante per la Radio Vaticana, già responsabile del programma storico Orizzonti Cristiani, una pagina tratta dal suo libro Pane per un giorno. Ce lo rilegge Norman Mozzato.
Avere un perché fa accettare il come, ha detto un filosofo. In altre parole, se nell'affrontare un lavoro, un'impresa di qualsiasi tipo, si ha un motivo ispiratore, l'accettazione delle difficoltà connesse diventa più facile. Ciò vale anche per l'impresa di vivere. La motivazione è indispensabile ed è tanto più efficace quanto più nobile ed elevata. Per un cristiano, la motivazione più alta è la fedeltà a Cristo Salvatore. Avere Lui come scopo ultimo dell'esistenza aiuta ad accettare il dolore molteplice che l'affligge. Anche Gesù sopportò il dolore sino alla morte di croce. Il suo perché era la volontà del Padre, che gli aveva dato una missione da compiere. Quando lo strazio raggiunse il culmine, si permise solo di pregare per esserne liberato, ma con la clausola di rimettersi al beneplacito di Dio. Poi alla fine lanciò anche il grido di dolore: «Perché mi hai abbandonato?» Mostrò l'intensità del suo tormento e della sua solitudine, ma non si sottrasse alla prova, sino a quando poté esclamare: «Tutto è compiuto!» La sua obbedienza era fatta di amore per Dio e per gli uomini. Gli uomini, pieni di peccati, non lo meritavano, ma egli li voleva salvi e li amava in modo gratuito. Il suo sacrificio fu un atto di riparazione vicaria. Egli soffrì al posto di coloro che avevano meritato il castigo. Perciò è divenuto per noi esempio e motivo del nostro vivere e del nostro soffrire. Il dolore è una grande prova. Tante volte non ne vediamo lo scopo. A chi giova tanto soffrire? È la tentazione di ateismo che ci soffoca tutti, se non reagiamo con un atto di fede profonda e umile. Non possiamo trovare una risposta a misura di ragione. Possiamo solo metterci dalla parte di Cristo, perché Egli si pose dalla parte nostra. Possiamo accogliere il dolore così come l'accolse Cristo Gesù in vista della risurrezione. In Lui innocente, noi peccatori, abbiamo il perché che ci fa accettare le prove dell'esistenza. Quali prove? Prima di tutto la quotidianità della vita, che include noi stessi con pregi e limiti, senza esaltarci per quelli, e senza deprimerci per questi. Le persone e le cose fuori di noi, le angustie della vita sociale, a cominciare da quelle sofferte in famiglia. Non possiamo avere la pretesa di essere in una situazione ideale per esercitare la virtù, ma dobbiamo manifestarla nelle circostanze concrete in cui veniamo a trovarci. Accettazione, gentilezza, solidarietà, amore sono virtù che formano famiglie unite, società omogenee, in cui la ricerca del bene comune prevale sull'interesse privato. L'accettazione di sé comporta quella dei propri successi o insuccessi, della stima e della disistima altrui. Fa correggere i propri difetti con pace, anche se ciò non sempre riesce a togliere l'emarginazione e l'ingiustizia. Non induce però all'amarezza e all'infelicità, ma a una serena consapevolezza della realtà in cui siamo immersi e sulla quale è lecito, anzi a volte doveroso, intervenire. Non per spirito di rivincita o di vendetta, ma per servire l'onestà e la giustizia. Questo modo di procedere forma il carattere, l'agire, cioè secondo una norma, il perché scelto a guida, in maniera costante e autonoma dagli inciampi esterni, che sono molti e di diversa natura. Le cose spiacevoli, infatti, sembrano non finire mai, mentre le piacevoli scorrono in un fiat. Le circostanze più banali mettono alla prova la nostra maturità, la pioggia, il bel tempo, un autobus che non arriva, uno sciopero, un treno, un aereo in ritardo. Perché? Ci si spazientisce, ma la realtà non tollera domande, vuole risposte. Vuole vedere, cioè, il modo di reagire alle difficoltà, l'equilibrio, la forza d'animo, lo spirito di fede con cui le si affronta. Oltre alla quotidianità, poi, l'accettazione deve rivolgersi alle cose straordinarie. Grazie a Dio non sono frequenti, ma accadono. Malattie, morti di persone care, insuccessi, incomprensioni, critiche e calunnie ingiustificate. Non è detto che non bisogna difendersi o curarsi secondo i casi, ma è necessario farlo con pace e con abbandono alla volontà del Padre, ce lo ha insegnato Gesù. Dio esiste davvero. Ci è vicino, ci aspetta davvero alla fine della vita. Non basta sapere queste cose e professarle a parole, in modo che gli altri sentano. Bisogna farle anima del nostro agire, ispirato dall'amore di Cristo. Irrobustiamo il nostro perché con l'esercizio della penitenza, a imitazione di Gesù che soffrì per scontare i nostri peccati. Uniamoci a Lui nel riparare il male commesso da noi e da tutti gli uomini del mondo. La mortificazione è riparazione e disciplina, allenamento all'esercizio della virtù da praticare sempre, ma soprattutto al momento della tentazione. Quale penitenza e quale mortificazione? Quella della fantasia, dei giudizi negativi, delle ricerche ambigue. Sappiamo che la nostra mente è un punto di incontro per eventi e persone innumerevoli, spesso perniciosi alla professione cristiana. Non possiamo evitare che i pensieri vengano, ma possiamo fermarli, così come non possiamo impedire che gli uccelli volino sul nostro capo, ma possiamo impedire che vi fabbrichino il nido. Mortificazione del cuore. Non lasciare liberi gli istinti e mantenere l'ordine secondo le esigenze del proprio stato. Mortificazione dell'affermazione di sé, dell'orgoglio che vuol sempre primeggiare ed essere al centro dell'attenzione. Giungere a un vero dominio delle nostre facoltà, in modo da adoperarle secondo la volontà di Dio, per il bene nostro e altrui. Vivere così è avere un perché nella vita. Le opere della nostra giornata saranno come un prato fiorito di virtù. Ciascun fiore sembra niente, ma tutti insieme profumano l'aria. Bernanò. Se ne accorgerà chi ci sta vicino. Lo saprà soprattutto il Signore.
Norman Mozzato ci ha riletto una pagina da Pane per un giorno di padre Giovanni Giorgianni. Cari amici, i giochi dell'armonia di oggi si concludono qui. Manca ormai poco più di una settimana al momento in cui in paradiso avremo due nuovi santi. E allora vi lascio oggi con le loro voci. Ciao.
Papi e Santi.
Verso la canonizzazione di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II.
Uno dei diritti fondamentali cui la Chiesa non può rinunciare è quello della libertà religiosa.
Gridiamo ai governi, ai responsabili dei stati, ai sistemi, alle società, che dappertutto venga rispettato il principio della libertà religiosa.
Che non è soltanto libertà di culto.
Che l'uomo, a causa della sua fede in Cristo, fedeltà alla sua Chiesa, non sia discriminato, pregiudicato, privato dell'accesso ai frutti dei suoi meriti di cittadino.
Questa libertà la Chiesa rivendica ed insegna, e per essa continua a soffrire in molti paesi pene angosciose.
Che ai membri delle comunità cristiane non manchino i pastori, i luoghi di culto, che non siano intimoriti, messi in prigione, condannati.
La Chiesa non può rinunciare a questa libertà, perché è connaturata con il servizio che essa è tenuta a compiere.
Perché Cristo abbia posto nell'intera vasta Betlemme del mondo contemporaneo.
Verità e libertà sono le pietre dell'edificio su cui si estolle la civiltà umana.